Sono le 10:18 minuti con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, stavamo appunto introducendo agli ascoltatori il fatto che per la rubrica internazionale di quest'oggi vorremmo appunto commentare sotto vari aspetti il feroce attentato che ha colpito la capitale turca Ankara. Lo dicevamo, si è trattato di due forti esplosioni in un incrocio stradale a poca distanza dalla stazione centrale dei treni. A quanto pare inizialmente le cause non erano del tutto chiare, ma poco dopo il governo turco pare aver attribuito la responsabilità di questa strage ad un attentato terroristico, probabilmente compiuto da un kamikaze oppure da due. Il bilancio comunque di questo, che fondamentalmente è un massacro, lo vediamo anche dalle foto drammatiche che scorrono via internet, è di almeno 86 morti e 186 feriti. Appunto, le immagini sono assolutamente drammatiche, mostrano corpi a terra e soccorritori al lavoro. Sappiamo che dopo questo attacco, e questo sicuramente è una risposta positiva da parte delle masse, alcuni manifestanti hanno preso d'assalto auto della polizia per protesta e i poliziotti hanno risposto sparando gas lacrimogeni e usando i cannoni ad acqua. Questo comunque è stato un attentato, lo dicevamo, che di fatto ha colpito un corteo per la pace indetto da più organizzazioni, una manifestazione organizzata quindi da partiti, sindacati e diverse ONG sotto lo slogan lavoro, pace e democrazia. Gli organizzatori comunque hanno cancellato la manifestazione e poi hanno chiesto ai partecipanti di tornare il prima possibile nelle loro città. Questo ovviamente fa parte di un clima comunque incandescente generato dalla propaganda governativa, che comunque ha provocato non solo adesso ma in generale negli ultimi mesi tutta un'escalation di tensioni interne. Questo ovviamente in vista delle elezioni anticipate del 1 novembre. Io quindi ti chiederei anche come rispetto a questo possiamo collocare non solo il tipo escalation assolutamente molto alta da parte della repressione del governo Erdogan, ma anche come collochiamo le dichiarazioni che ha fatto Barack Obama, premier statunitense, che ha subito telefonato ad Erdogan porgendo le condoglianze per le vittime di questi attentati. Questo appunto riferito dal quotidiano Zaman, dove Obama insomma afferma di condividere il dolore della Turchia e assicura ad Erdogan che gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare Ankara, paradossalmente afferma nella lotta al terrorismo. Però vediamo che il terrorismo è sicuramente dall'altra parte.
Ma la repressione di Erdogan, mi chiedevi. Erdogan ha un problema di consenso all'interno del paese, nel senso che con le elezioni del 7 giugno scorso ha perso la maggioranza assoluta dei voti. Questa perdita deriva anche dal ruolo che ha il Partito Democratico del Popolo, cioè il partito che era tra i maggiori organizzatori della manifestazione colpita dall'attentato ad Ankara. Un partito di sinistra che fa sua la causa curda e che potremmo dire in un certo senso rappresenta l'ala istituzionale del partito dei lavoratori curdi, cioè del PKK. Il discorso della repressione è un discorso legato in questo momento specifico ai piani politici di Erdogan, nel senso che questo nuovo sultano vuole un rimodellamento dello Stato turco, degli assetti costituzionali, verso una repubblica presidenziale di tipo francese, quindi con un ulteriore grosso accentramento dei poteri in mano alla presidenza. E questo di fatto aprirebbe le porte in termini ufficiali, istituzionali, a quello che è chiamato oggi in Turchia il neo-sultanato di Erdogan, nel senso un rafforzamento sempre più forte della sua figura e del suo ruolo politico in una Turchia che lo sappiamo è in guerra, nel senso che la frontiera sud-orientale della NATO in questo momento si trova di fatto in una condizione di guerra rispetto alla Siria, una guerra sempre più diciamo acuta, che via via si aggrava anche per l'intervento russo al quale la Turchia si oppone con le accuse rivolte all'aviazione russa, accuse ripetute di violazione dello spazio aereo turco. E la repressione interna è una repressione che è conseguente a questo progetto istituzionale di Erdogan, perché si vuole praticamente annientare questa componente curda che sta mettendo i bastoni tra le ruote al nuovo sultano di Ankara, e tutti i mezzi sono leciti da questo punto di vista, nel senso che ci troviamo di fronte non solo a una repressione che avviene secondo i canali tradizionali, cioè intimidazione poliziesca, minaccia di messa al bando del Partito Democratico del Popolo, o la repressione genocida che sta avvenendo nel Kurdistan turco con più di un centinaio di morti da luglio ad oggi per l'inoperazione dell'esercito turco e della polizia, ma ci troviamo di fronte a una repressione che passa attraverso anche la strategia della televisione, cioè quella che possiamo vedere oggi in opera in Turchia è molto simile, o almeno in parte simile, a quella che è stata la strategia della televisione nel nostro paese, in Italia durante gli anni 70-80, cioè stragi di massa compiute nei riguardi del movimento delle masse, che va in senso opposto e contrario a quelli che sono oggi gli schemi della classe dominante turca, in particolare del suo rappresentante politico che è Erdogan. Abbiamo avuto questa strage, precedentemente abbiamo avuto le stragi a Suruk il 20 luglio sul confine con la Siria, 33 persone, 33 militanti dei partiti della sinistra turca e curda, in particolare del Partito Democratico del Popolo, uccisi in un attentato poi rivendicato dallo Stato Islamico, e poi tre persone che assistevano al comizio del Partito Democratico del Popolo di Al-Bashir alla vigilia del voto del 7 giugno scorso, durante un mentre era in corso un comizio, con una bomba esplosa tra la folla. E poi in tutti questi giorni precedentemente a questa strage ci sono state tutta una serie di attacchi alle sedi del Partito Democratico del Popolo da parte di squadristi nazionalisti soprattutto o legati al partito di Erdogan, al partito islamista di Erdogan, che hanno tentando di intimidire l'opposizione curda. Ebbene, questa frase è nel senso, in un certo senso un capolinea terroristico, un capolinea terroristico di Stato a tutto un percorso che vediamo in atto, un percorso reazionario di attacco frontale, seppur tende a essere mascherato dietro delle stragi anonime o delle stragi attribuite allo Stato Islamico, un attacco frontale che Erdogan sta facendo all'opposizione in sostanza.
Sì, difatti aggiungo anche che in questa situazione che, come tu stavi dicendo, è altamente repressiva, quindi questa strage è sicuramente il punto purtroppo più alto che questa strategia ha toccato. Infatti aggiungo anche alcuni dati rispetto a quanto dicevo prima, perché rispetto ai dati forniti prima, anche con degli aggiornamenti che ho letto sull'ANSA, il bilancio delle vittime si è aggravato. Infatti i morti sono saliti a 128 e i feriti a 508, di cui 65 in gravi condizioni, quindi si è trattato del più grande attentato nella storia, insomma, della Turchia. Quello che adesso sta accadendo è che da un lato c'è invece continua la repressione nei confronti delle forze di sinistra, ad esempio del DHKCP, per cui si è registrato anche un arresto in merito. E nel frattempo la situazione che si sta delineando è quella per cui da un lato la leadership del PKK ha ordinato la cessazione delle azioni militari, eccetto per le azioni, diciamo, di difesa di fronte agli attacchi, proprio in vista delle elezioni. E questo, l'ha affermato, è necessario per permettere delle elezioni giuste e democratiche, questi gli aggettivi utilizzati. Ovviamente in un clima del genere delle elezioni giuste e democratiche sembrano decisamente un'utopia, però se da un lato la leadership del PKK ha dato quest'ordine, vediamo che invece dall'altro lato le masse turche si stanno continuamente mobilitando. Difatti dopo questa strage c'è stata proprio una risposta immediata con tante manifestazioni praticamente in tutti gli angoli del paese. Si sono segnalati scontri ad esempio con la polizia e poi migliaia di persone si sono ritrovate proprio ieri mattina nel centro di Ankara per commemorare appunto la strage avvenuta. Quindi, come dire, il tentativo di frenare le lotte, di frenare appunto le mobilitazioni, nonostante la repressione è sempre più feroce, evidentemente non riesce.
Ma no, sicuramente, ma non è mai riuscito alla classe dominante turca, se vogliamo, in tutta la sua storia e anche negli ultimi anni in cui è arrivata al potere una nuova fazione di borghesia che è stretta attorno a Erdogan e al partito islamista per la giustizia e lo sviluppo, l'HP. Quello che è riuscito è un tentativo permanente di, da un lato, indebolire politicamente il PKK, nel senso che tentare di comunque di arrestarle i militanti e perseguitarle le formazioni e le organizzazioni di massa. Questa continua a colpire le organizzazioni della sinistra curda in termini molto generali, ha da un lato sì, comunque come dire, ha inciso nello scontro in Turchia, ma dall'altro lato bisogna dire che le masse sicuramente, come dicevi tu, hanno continuato a resistere, hanno continuato a lottare. E più che altro quello che insomma ha caratterizzato, se dobbiamo guardare un'occhiata generale alla presidenza di Erdogan, quello che ha caratterizzato questa fase politica è il tentativo corrompere la leadership, la dirigenza del PKK, di delinearne un inquadramento negli assetti di potere, comunque negli assetti di sistema della Turchia e del suo espansionismo a livello regionale e medio orientale. Questo percorso ha trovato dall'altra parte una dirigenza del PKK che ha dei continui sbandamenti, dei continui cambiamenti di linea, che ha abbandonato il marxismo-leninismo in maniera ufficiale e che ha adottato un'altra teoria, quella del confederalismo democratico, un'altra teoria politica, e che dietro la copertura di questa teoria politica, dietro la giustificazione ideologica che questa teoria politica ha dato, ha avviato un dialogo in termini ufficiali con la classe dominante turca, un dialogo che, dicono loro, è volto a democratizzare la società e la politica turca, rinunciando alla separazione nazionale del Kurdistan, ma producendo un processo di democratizzazione, un processo di avanzamento e di progresso politico e sociale in tutta la Turchia. Dico copertura ideologica, utilizzo questi termini magari che possono sembrare netti, penso che gli eventi di questi giorni, da ultimo questo attentato, ci dicono molto sulla riuscita di questa linea politica del PKK, nel senso che nonostante tutto quanto negli ultimi anni abbia teso a cercare di una soluzione di conciliazione e di soluzione politica alla questione curda e in più generale rispetto a quello che è il sistema turco, il sistema politico, sociale turco, gli ultimi avvenimenti ci dicono che la classe dominante turca non ha affatto cambiato il suo volto e dunque sembra che questa linea politica di fatto del PKK si scontri con una brutalità del potere che è rimasta quella. E poi è chiaro che la strategia del PKK, che è una strategia su base regionale, che si basa anche sull'andamento del conflitto in Siria, è una strategia volta ad acuire le contraddizioni che la classe dominante turca ha, ma su un piano non di rottura, ovvero su un piano di resistenza militare, sicuramente in Kurdistan, ove questa resistenza è comunque necessaria, oggettivamente necessaria rispetto a un processo di genocidio progressivo che lo Stato turco porta comunque avanti, ha sempre continuato a portare avanti, ma poi è una strategia volta a creare contraddizioni all'interno della classe dominante, all'interno del suo stesso piano, cioè il piano delle elezioni, il piano istituzionale, eccetera. E quanto questa strategia stia pagando? Lo vediamo nel momento in cui Erdogan sta chiamando a raccolta tutte le forze reazionarie contro i curdi, compresi i nazionalisti, i laici, che egli avversava e con cui c'era tanto avanti la grossa contraddizione nella politica turca, per isolare i curdi, per isolare ogni forma di opposizione, per avanzare nel suo progetto del nuovo sultanato. Quindi di fatto quello che sta avvenendo in Turchia non è una democratizzazione, non è un processo di graduale apertura verso le istanze curde, ma un processo di fascistizzazione. Da questo punto di vista la linea del PKK è una linea che sembra più basarsi sui propri equilibri politici, su proprie scommesse politiche, su proprie su dei tatticismi, su degli opportunismi, più che su una linea apertamente di lotta, di massa. Invece concretamente quello che stanno facendo le masse curde e la parte più avanzata dello stesso popolo turco è continuare a lottare. Con ogni mezzo necessario, facendo fronte a una repressione durissima. Vedremo gli sviluppi di questa situazione. Certo, pensare che di fronte a una strategia della tensione a questo livello, pensare che possa essere risolta con lo schema e con la tattica o addirittura la strategia elettorale, elettoralistica, sia molto dubbioso, ponga delle incertezze grosse per tutti noi, insomma, per tutti i solidali con la causa curda, ecco.
Assolutamente, difatti, come stavi giustamente dicendo, tu hai detto la Turchia è in guerra e il governo attuale, quello di Erdogan, è un governo appunto di guerra, quindi ora il popolo turco si ritrova sicuramente a un bivio: o arrendersi alla repressione di questo governo di guerra, oppure lottare. E in merito a questo io andrei anche a concludere questo collegamento, se non ci sono altre cose da aggiungere, ricordando che per forza di cose parliamo di guerra e che ai nostri microfoni stiamo cercando di rilanciare proprio anche quelle mobilitazioni antiimperialiste qui sul nostro territorio, e quindi ricordiamo ancora una volta che il 24 ottobre a Napoli ci sarà la manifestazione contro l'esercitazione NATO Trident Juncture 2015, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione, e un'altra manifestazione regionale sarà invece all'aeroporto di Trapani Birgi invece il 30 ottobre. Quindi coglierai appunto l'occasione, visto che parlando di Turchia parliamo di un paese in guerra, che non riguarda però solamente la Turchia ma riguarda in primis anche noi. Ho colto appunto l'occasione di rilanciare anche queste due importanti scadenze, che poi sicuramente come radiazione seguiremo con diverse dirette. Io ti ringrazio per il collegamento. Se non ci sono altre cose da dire, ci risentiamo per la prossima rubrica lunedì prossimo, sempre verso le 10.
Sì, beh, cosa da dire? Insomma, il discorso è molto ampio, lo sappiamo, insomma, nel senso, penso che in questo momento, insomma, bisogna stringersi rispetto alla lotta, alla resistenza che i curdi, le masse curde, il popolo turco stanno facendo contro questo regime, ecco. E penso bisogna collocarla in una situazione di guerra imperialista e di resistenza dei popoli in tutto il Medio Oriente, e penso che insomma alcune questioni rispetto a quella che è la linea, alcune domande rispetto a quella che è la linea politica del PKK, penso gli eventi stessi le chiedano, insomma, e sul fatto di quanto veramente ai popoli paga la linea democratica, la linea conciliatoria, e quanto invece gli eventi chiedano sempre di più una linea di resistenza, di lotta, una linea di una linea rivoluzionaria alla fine. Va bene, vi ringrazio comunque.
Sì, no, assolutamente d'accordo. Poi ovvio non si riesce ad essere esaustivi solo con un collegamento, ma sicuramente gli spunti e gli approfondimenti dati oggi, insomma, servono anche a leggere meglio il corso degli eventi per poi orientarsi di conseguenza. Ti ringrazio ancora e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, grazie.